Sanità in forma, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola, in diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Oddbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1. Sanità in forma.
Bentrovati, nuovo appuntamento con Sanità in forma. Buona giornata da Massimo Tadorni.
Buona giornata da Luisa Allera.
E qualche riferimento per entrare in contatto con noi?
Sì, potete farlo attraverso il sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/sanità, oppure se volete lasciare un messaggio alla casella vocale 011 770 1264, oppure potete trovare altre news sul televideo regionale del Piemonte alla pagina 573 e alla pagina 578.
E oggi parliamo di tabagismo. In Piemonte la principale causa di morte prevenibile provoca ogni anno circa 6.000 decessi, il 12% di quelli totali. I danni causati dal fumo sono legati non solo al catrame, che è il responsabile dei tumori, ma anche alla presenza di tante sostanze nocive. È stato presentato il piano regionale antitabacco. Parleremo di questo con il dottor Alessandro Coppo, ricercatore psicologo del Centro di Prevenzione Oncologica della Regione Piemonte, componente del gruppo tecnico regionale antitabacco, e con il dottor Cristiano Piccinelli, ricercatore biologico del Centro di Prevenzione Oncologica della Regione Piemonte, anche lui componente del gruppo tecnico regionale antitabacco.
Ed ora la scheda introduttiva.
Il tabagismo coinvolge oltre 1 miliardo di persone, 300 milioni delle quali vivono in Occidente, più di 10 in Italia. Il consumo di tabacco è complessivamente in diminuzione nei paesi ricchi, ma mostra una preoccupante tendenza in senso opposto sia nelle nuove generazioni sia nel sesso femminile. È in decisa crescita inoltre nei paesi in via di sviluppo. Il fumo di tabacco costituisce uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie, spesso croniche ed invalidanti, e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta la principale causa delle morti evitabili nel mondo. Il fumo è coinvolto nella patogenesi di almeno 8 tipi di cancro: polmone, vie respiratorie, fegato, pancreas, esofago, stomaco, rene, cervice uterine, leucemie e di diverse altre malattie non tumorali ma potenzialmente mortali, quali il cuore polmonare, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, le coronaropatie, gli accidenti cerebrovascolari. I danni causati dal fumo sono legati non solo al catrame responsabile dei tumori, ma anche alla presenza di oltre 4.000 sostanze nocive contenute nel prodotto della combustione. L'inalazione passiva del fumo di tabacco da parte dei non fumatori è ugualmente associata ad effetti deleteri per la salute, anche se con minori livelli di rischio rispetto al fumo attivo.
Sanità in forma.
E potrebbe bastare questo se avete ascoltato con attenzione la scheda, veramente c'è da preoccuparsi, ma non vogliamo insomma drammatizzare. Il benvenuto al dottor Coppo e al dottor Piccinelli, buona giornata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a voi.
Ex fumatori oppure?
Io ex fumatore.
Ex fumatore.
Sì.
Allora partiamo con il dottor Coppo, che ricordiamolo è ricercatore psicologo del Centro di Prevenzione Oncologica della Regione Piemonte e componente del gruppo tecnico regionale antitabacco. È stato presentato questo piano regionale 2008-2012. Dottor Coppo, di che cosa si tratta?
Dunque, è stato presentato questo piano in prossimità del 31 maggio, che è la giornata mondiale contro il fumo di tabacco. Il piano ha una durata quinquennale e prospettica, diciamo, per affrontare questo problema del tabagismo, che è un problema complesso e quindi va affrontato su più ambiti. Un'organizzazione abbastanza unica a livello italiano, perché comprende un gruppo tecnico di supporto, appunto il nostro gruppo tecnico antitabacco all'interno del Centro di Prevenzione Oncologica, una commissione formata da esperti della sanità e del mondo universitario e in particolare da una consulta, ovvero da un gruppo di esponenti di associazioni, ordini di giornalisti, gruppi di supporto che in qualche modo vanno a toccare i problemi della società civile, che in quanto il fumo appunto è loro, un loro problema, un loro dedicato, per cui è un'organizzazione complessa. In questo senso.
Cosa contiene questo piano regionale, questo piano tecnico?
Allora, ci sono tre direttive per affrontare il tema. La prima riguarda la prevenzione del fumo tra i giovani, quindi attività di prevenzione, attività per fare in modo che i giovani non inizino. La seconda invece è agevolare i percorsi di disassuefazione, quindi rivolta ai fumatori, quindi l'organizzazione di un sistema sanitario più pronto a ricevere e a offrire dei trattamenti efficaci per trattare chi volesse appunto smettere. Una terza direttiva importante è quella di creare contesti liberi dal fumo, quindi rivolto soprattutto alle aziende, luoghi di lavoro e aziende sanitarie, quindi luoghi di lavoro liberi dal fumo.
Dottor Tecinelli, quanti sono i fumatori in Piemonte?
I fumatori in Piemonte sono circa 1 milione, quindi un numero abbastanza corposo e consistente. Possiamo quindi dire che su 4 abitanti piemontesi c'è circa un fumatore in Piemonte.
Se
posso continuare? Il numero di fumatori si divide più o meno tra maschi e femmine in questo modo. Tra le donne sono circa 400.000 le fumatrici, mentre tra gli uomini restanti 600.000. Sono parecchi, proprio tanti.
Dottor Coppo, perché è così difficile smettere questo tremendo vizio?
Beh, il fumo in fondo è una dipendenza, quindi bisogna ricordare che è una dipendenza sia fisica che psicologica. È una dipendenza che si instaura velocemente, in quanto bastano poche sigarette, diciamo, perché si instauri questa forma di, diciamo, di vizio e d'abitudine. Per cui, come tutte le dipendenze, è difficile smettere, anche se non impossibile, in quanto ci sono persone che riescono da sole normalmente a smettere. Ricordiamo in questo senso che, per esempio, le donne in gravidanza, quando affrontano appunto questa fase, smettono tranquillamente da sole, anche se poi c'è da dire che quando viene la nascita il fumo può riprendere tranquillamente, e anche le persone che ricevono infaustamente una diagnosi di patologia fumo correlata, anche queste persone sono in grado di smettere.
Dottor Piccinelli, quando viene il primo contatto con la sigaretta da parte dei giovani? C'è una fascia d'età particolarmente esposta?
E poi perché avviene soprattutto?
Sì, tra i giovani il primo contatto avviene circa all'età di 11-12 anni, quindi ci riferiamo a una fascia d'età che per comodità possiamo riferire alla scuola media inferiore. L'approccio che i giovani hanno nei confronti del tabagismo è dovuto principalmente alla mancanza di percezione del rischio che è tipica appunto di quella fascia d'età, che tra l'altro a volte per comportamento li spinge a utilizzare atteggiamenti a rischio. E poi probabilmente anche per un discorso legato ad avere un riconoscimento nella sigaretta che può portare ad avere un
certo tipo di immagine.
Esatto, un'immagine diversa nei confronti dei coetanei, un appeal sugli altri, quindi un'appartenenza ad un gruppo.
Dottore Coppo, noi possiamo considerare il fumatore, abbiamo stabilito che c'è fumatore, quindi quello che riesce a smettere anche da solo. Però conosco anche gente che non prende l'aereo perché non può fumare, ad esempio, per 2 ore. Possiamo assimilare, intanto, la nicotina è inclusa nell'elenco delle droghe? E se sì, il fumatore può essere assimilato a un tossicodipendente? O è una parola un po' forte, un paragone un po' azzardato?
Ma da un punto di vista sanitario, sì, può essere assimilato a un tossicodipendente, in quanto la nicotina crea dipendenza e gli esiti dell'assunzione di fumo sono tossici, quindi provocano una cattiva salute nel fumatore. C'è da dire che però questo è solo un aspetto del problema, perché a livello sociale il fumo non è considerato una forte dipendenza, non è addirittura non una tossicodipendenza, quindi vi è un'accettazione sociale che è quella che forse noi siamo anche un po' chiamati a cercare di studiare, perché in fondo è proprio sui fumatori che non si rendono conto della pericolosità che bisogna agire.
Non è così semplice fumare una sigaretta e pensare sempre ai problemi che ne derivano, anzi quasi automatico fare il contrario, tanto non mi fa male.
Questa associazione infatti avviene perché i danni da fumo non sono immediatamente visibili, ma avvengono dopo molti anni, per cui effettivamente ci si difende molto dal pericolo che la sigaretta può indurre, ci si ferma ai piaceri o diciamo gli obiettivi secondari che il fumo ci può offrire in prima battuta.
Ecco, tenendo presente che da noi nel nostro paese sono vietate le pubblicità dirette sul fumo che incoraggino il fumo. Appunto i ragazzi e mediamente la gente, dove trova, diciamo così, la motivazione per consumare sigarette?
Ma diciamo che essendo così elevato ancora il numero di fumatori all'interno della popolazione, effettivamente possiamo in modo abbastanza semplice capire che il fenomeno è culturalmente radicato, socialmente radicato. Di conseguenza c'è un'accettazione sociale ancora molto, molto forte. Infatti i provvedimenti che si attivano a livello politico per appunto gestire il problema sono tendenzialmente orientati a denormalizzarlo, quindi a rendere meno normale il fenomeno all'interno della società. Tra questi molto interessanti sono provvedimenti legati alla tutela del fumatore passivo, che sono risultati essere molto efficaci, oppure l'aumento del prezzo delle sigarette, un altro provvedimento che pare essere molto efficace. Una cosa molto interessante che è uscita di recente, una decina di giorni fa, l'Inghilterra ha approvato un provvedimento nazionale per vietare l'esposizione delle sigarette all'interno degli tabaccai. Quindi il prodotto deve essere venduto sotto banco. Questa è un'altra forma di disincentivazione del fumatore a comprarle.
Allora, il gruppo tecnico... Allora, partiamo da un presupposto. Il fumatore decide di smettere e si rivolge a voi, no? È un percorso coerente.
No, noi siamo un gruppo di ricerca per cui il fumatore non si rivolge direttamente a noi.
Ecco, cosa fa un fumatore?
Allora, un fumatore che intende smettere di fumare intanto dovrebbe rivolgersi al proprio medico di famiglia, che è in grado già di dare delle indicazioni, quindi di poterlo guidare in un percorso di disassuefazione. In più sul territorio sono presenti dei centri per il trattamento del tabagismo, chiamati anche centri antifumo, che al loro interno prevedono figure professionali come medici, psicologi, in grado di seguire il paziente fumatore in un percorso di disintossicazione. Quindi ci si può rivolgere direttamente ai centri antifumo, oppure ancora meglio passare prima dal medico di famiglia, che può indicare appunto la collocazione di questi centri.
È un percorso lungo e difficile?
Il percorso proposto da questi centri prevede un impegno di 1-2 mesi in genere, con un follow up. L'impegno però, sì, se la domanda è un percorso lungo e difficile, sì, in parte per alcuni è un percorso lungo e difficile, perché il percorso di disintossicazione prevede anche dei momenti di ricaduta.
Certo.
Quindi questo bisogna dirlo, il momento di ricaduta fa parte del percorso di disintossicazione, quindi non deve nemmeno spaventare, diciamo, il fumatore che ha già provato a smettere e che non c'è riuscito. Ma ecco, da lì in realtà può nascere un insegnamento per continuare.
Sì. Torpicinelli, stavo pensando, nel momento in cui io decido di smettere, posso, andando in uno di questi centri sul territorio, attuare ad esempio una terapia scalare, oppure bloccherò il mio utilizzo delle sigarette dall'oggi al domani? Perché questo può spaventare.
Dipende, ci sono diversi approcci. Diciamo che tendenzialmente l'approccio della riduzione del numero di sigarette è contemplata all'interno dei percorsi di terapia di sostegno, soprattutto psicologico e anche farmacologico in realtà, perché questo è dovuto alla necessità di prevenire quei fenomeni di craving, quindi di ricaduta dovuti alla dipendenza legata soprattutto alla sostanza. Quindi di conseguenza l'accento mi spinge soprattutto a fare una riflessione sulla riduzione del numero di sigarette fumate e anche sull'importanza che questo aspetto ricopre nel percorso della disassuefazione del tabagista. Infatti recentemente a livello internazionale si pone l'accento appunto sulla riduzione del numero di sigarette fumate, basandosi sul fatto che esiste uno zoccolo duro di fumatori che non smette di fumare, e quindi il passaggio a una riduzione del numero di sigarette potrebbe essere un inizio interessante. Bene. Per ricondursi alla cessazione totale.
Allora, siamo vicini alla pausa, stiamo parlando del piano regionale antitabacco e lo stiamo facendo con il dottor Alessandro Coppa e con il dottor Cristiano Piccinelli. Noi ci fermiamo e un po' di pubblicità tra poco.
Sanità informa.
Eccoci nuovamente insieme, stiamo parlando del piano regionale antitabacco, lo stiamo facendo con il dottor Coppo e con il dottor Piccinelli. Abbiamo però una telefonata in linea di un'ascoltatrice che vuol probabilmente chiedere qualcosa ai nostri due medici ricercatori. Pronto, con chi parliamo?
Pronto, salve, sono Paola.
Paola da dove?
Da Torino.
Bene, prego Paola.
Allora, io un paio di mesi fa mi sono rivolta al mio medico dicendo sono anni che fumo, vorrei che si smettere. La risposta è stata qual è stata? Sì, a parte che non è stato assolutamente niente.
Sì.
E mi ha detto l'unica cura da fare è far fare la cura del sonno. Ma io non posso mettermi a fare una cura del sonno, non, cioè mi sembra proprio una cosa un po' ridicola. Cioè io pensavo di poter riuscire a smettere in gradazione, poco per volta.
Sì. Quindi il medico di base ha detto lei deve dormire?
In parole povere mi è stato detto quello, ho detto sì, a parte che non sono caduti dalle nuvole proprio, ma sia lui che la segretaria non sapevo assolutamente quasi di che cosa parlavo. E poi questa è stata la risposta, perché ho continuato a fumare normalmente, perché non vado a farmi una cura del sonno quando non mi sento così.
Quanto tempo è che fuma, signora Paola?
Oh, sono circa 20 anni.
Bene. Per modo di dire. Allora facciamo rispondere i nostri due ricercatori. Grazie per la chiamata.
Niente, si immagini.
Prego, se volete potete approfittarne, il numero 011 7792661. Allora rispondiamo. Abbiamo sentito una risposta un po' sconcertante. Fai la cura del sonno. Dove ci si può rivolgere per smettere? Ne abbiamo parlato prima, ci sono i centri antifumo, giusto?
Sì. Direi due cose.
Sì.
La prima è che ci sono appunto i centri antifumo attivi sul territorio. Adesso siamo all'incirca con 30 centri antifumo sul territorio piemontese, quindi quasi tutti i capoluoghi di provincia hanno un centro antifumo e anche dei centri minori hanno queste strutture. Nei centri antifumo vi è la sicurezza di ricevere delle terapie efficaci per smettere di fumare, che si possono anche citare qui in trasmissione.
Prego, prego.
Perché da un'analisi di letteratura emerge come le terapie efficaci siano il colloquio individuale con esperti in counseling, la terapia di gruppo e la terapia farmacologica con sostituti di nicotina bupropione.
Sì.
Quindi queste sono le terapie efficaci. Quando si ricevono altri consigli siamo magari in fase o di sperimentazione o comunque consigli che esulano proprio da quelli considerati efficaci.
Si può però andare direttamente in uno di questi centri a questo punto?
Si può andare direttamente in questi centri dove in genere non ci sono delle liste d'attesa. Abbiamo anche compiuto da poco un'indagine sulla qualità di questi centri, quindi per esempio sull'orario di apertura, sulla accessibilità, e diciamo che su quello si sta ancora lavorando parecchio, perché non tutti sono aperti in orari accessibili per esempio per i lavoratori, però la maggior parte si sta organizzando in questo senso.
Allora, questi sono i centri attivi antifumo. Se vogliamo io darei qualche indirizzo su Torino, no? Abbiamo chiesto alla signora Paola dove abita, però allora ce n'è uno in Largo Turati 62 presso il Mauriziano, in via Tofane 71 presso il Martini, in via Accademia Albertina 37 Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in piazza Montale 10 sempre a Torino, un altro centro antifumo, oppure presso Giovanni Bosco o Torino la Ingoiatria in piazzale Donatore, al fondo di, ecco, in piazzale Donatore di Sangue 3. Poi ce ne sono altri, piazza Togliatti 1 bis, siamo a Rivoli, siamo nella provincia, a Collegno in via Martiri 30 aprile, 30, in ogni caso c'è un sito di riferimento dove trovare questi indirizzi?
Attualmente sul sito della Regione Piemonte sono presenti questi indirizzi, se no vi è il sito www.dors.it in cui in un'area particolare che si chiama Area Focus Fumo sono presenti, cioè è presente l'elenco di questi centri antifumo.
Ci si può tranquillamente o andare direttamente o guardare l'elenco. Dopo la legge recente che limita il fumo nei locali pubblici, in Piemonte si registra, dottor Piccinelli, una diminuzione dei fumatori?
Diciamo che una diminuzione dei fumatori non è possibile a questo
testarla.
In questo modo testarla ancora, perché i dati che abbiamo si riferiscono a dati del 2005. Siccome la legge è stata applicata nel 2005, dovremo aspettare ancora qualche anno per avere delle informazioni sul decremento del numero di fumatori. Però abbiamo dei risultati che sono interessanti e sono stati ricondotti appunto alla normativa recente, che sono relativi alla riduzione di circa l'11% nei ricoveri ospedalieri per infarto al miocardio acuto. E, c'è stata anche tra l'altro un'indagine del Ministero della Salute relativamente alla riduzione consistente della vendita di sigarette in seguito al provvedimento nazionale. Un altro lavoro che è stato fatto in relazione a questa normativa è stato un lavoro di monitoraggio della concentrazione di nicotina all'interno dei locali pubblici. Sono stati monitorati anche dei locali torinesi e ovviamente è stato registrato un abbattimento drastico dei livelli di nicotina in questi locali.
Dunque, il piano regionale antitabacco punta alla disintossicazione totale, giusto? Non ad una riduzione del danno. Si cerca di fare in modo che si smetta totalmente, giusto?
Sì, questa è la direttiva principale, anche perché proprio visto che il fumo, come abbiamo detto, la fase di disintossicazione prevede diversi momenti di ricaduta, è preferibile, le terapie che vanno in questa direzione lo utilizzano, la cessazione totale, quindi la dismissione totale.
Quali sono le percentuali di gente che smette definitivamente? E quali quelle che invece, quali sono quelli che ricadono? Quanti?
Allora, c'è da dire che intanto con l'aiuto di un esperto, quindi di un medico e uno psicologo preparato, le probabilità di successo aumentano del 50%. Quindi questo ci fa capire come sia consigliabile rivolgersi a un esperto oltre ad affidarsi alla propria motivazione. E, dalle ricerche emerge poi che un fumatore su tre ha tentato in passato di smettere e poi ha ripreso. Quindi una buona percentuale di fumatori effettivamente ricade in questa abitudine.
Sì, e il fumo passivo, siamo quasi in chiusura, fa male quanto quello attivo?
Sì, il fumo passivo decisamente l'esposizione è minore, però recenti studi hanno dimostrato che anche soltanto l'esposizione a un mezz'ora di fumo passivo, sì, quindi a un non fumatore viene esposto a mezz'ora di fumo passivo, producono dei danni a livello cellulare. Quindi... ovviamente è molto legato alla concentrazione dell'esposizione, quindi ovviamente fumandosi una sigaretta.
Avere un fumatore in casa diventa.
Esatto,
come questo... fumarsi una mezza sigaretta, voglio
esatto,
dire.
E questo pone l'accento appunto su un problema abbastanza importante, che è quello del fumo passivo all'interno dell'ambiente familiare.
Allora, abbiamo oggi il nostro centralino che suona, perché l'argomento è indiscutibilmente interessante. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
Pronto?
Sì, con chi parliamo?
Ciao, sono Massimo di Torino.
Prego, Massimo.
Ciao, ascolta, senti. Secondo me, un mio punto di vista, sì, chi vuol smettere di fumare non ha bisogno di centri antifumo, tutte quelle menate lì. Spendere dei soldi per smettere di fumare.
Ma non si spendono dei soldi per smettere di fumare, probabilmente è un servizio gratuito.
È gratuito?
Sì, mancherebbe. Non l'abbiamo detto, però è importante, Massimo.
Ah, ecco.
Tu, Massimo, sei un fumatore?
Io sono un ex fumatore.
Un ex fumatore, hai smesso da solo?
Ho smesso da solo, io ho cominciato a fumare all'età di 14 anni, come tutti, penso, da giovane. Sono arrivato all'età di 38 anni con 3 pacchetti di sigarette al giorno e dalla sera alla mattina ho smesso di fumare.
Beh, complimenti, quindi vuol dire, si può, però c'è
anche... No, infatti, stavo ascoltando il discorso, c'entra antifumo e psicologo... Cioè, se uno è veramente intenzionato a fare la cosa...
Sì, ma sai, non sono tutti uguali, eh? Tu hai dimostrato una certa forza di carattere, hai detto basta, però ci sono delle persone che magari non riescono e quindi...
Hanno bisogno di un piccolo aiuto.
Esatto, grazie comunque Massimo per il contributo.
Ok,
grazie,
ciao,
ciao. Si pagano questi centri di fumo?
No, eventualmente hanno un ticket che è il classico ticket sanitario.
Mancherebbe altro.
Tra l'altro da poco dovrebbero essere stati approvati... dovrebbe essere stato introdotto all'interno dei trattamenti minimi assistenziali, livelli minimi assistenziali, e anche i trattamenti farmacologici per
quindi,
il tabagismo.
Voglio dire, Luisa, abbiamo qualcosa da aggiungere, una qualche domanda al di là di... Prego.
Se posso solo aggiungere una cosa legata proprio a questa osservazione dello spettatore, che la percentuale di fumatori che smettono da soli si attesta più o meno sul 5%, mentre l'efficacia dei trattamenti che vengono effettuati mediante un professionista sono sul 15-18%.
Beh, è chiaro che se non ci fosse, voglio dire, una percentuale significativa e importante, non nascerebbero iniziative come queste, quindi...
Ma soprattutto la difficoltà anche nella costruzione della motivazione a smettere, nel senso che da solo il fumatore...
Va bene,
un'ultima
cosa, quei quasi necrologi che compaiono sulle sigarette, il fumo uccide, hanno efficacia o lasciano il tempo che trovano?
Ma direi che lasciano il tempo che trovano, nel senso che non hanno inciso più di tanto sul comportamento della popolazione. ma anche perché tutti bene o male sanno che il fumo fa male, quindi non c'è bisogno di scritte sui pacchetti. Il problema è che l'associazione tra il fatto che il fumo faccia male e il proprio comportamento non è facilmente visibile, visto che, appunto, come abbiamo detto, i danni da fumo non si vedono immediatamente, e quindi spesso ci si basa anche su degli errori cognitivi, possiamo dire, come quando si dice che ci sono persone che hanno campato 90 anni fumando e sì, stavano bene, e quindi spesso ci si difende molto, appunto, da questi messaggi.
Va bene, siamo in chiusura. Io vi ricordo che i centri attivi in Torino sono tanti, per la precisione nel 2007 sono 30, quindi esatto. Potete rivolgervi tranquillamente a questi centri, gli indirizzi li abbiamo, diciamolo pure, si trovano sul sito.
Sul sito, se vogliamo ripeterlo, www.dors.it con una O sola.
Esatto, e c'è un ticket da pagare e quindi non ci sono spese, è il servizio di sanità pubblica. Grazie al dottor Alessandro Coppo, ricercatore psicologo del Centro di Prevenzione Oncologica della Regione Piemonte e componente del gruppo tecnico regionale antitabacco, e grazie al dottor Cristiano Piccinelli, ricercatore biologo del Centro di Prevenzione Oncologica della Regione Piemonte e anche lui componente del gruppo tecnico regionale antitabacco.
Grazie.
Smettere di fumare si può, è chiaro, è evidente, quindi
è consigliato.
Grazie Luisa, noi ci ritroviamo la prossima settimana.
Ci ritroviamo la prossima settimana con Codice 1.
Bene, grazie per l'ascolto, a tra sette giorni, buona giornata.
Sanità in forma.